ovest di Padalino. Tutto fa Broadway. Una trasmissione di Benedetto Ferrara and Friends.
Ad ovest di Padalino, in cerca del mio destino, la radio risuona forte. Ad ovest di Padalino, cori dallo stadio, voce contro radio, occhi da bambino, faccia d'assassino, scivolo dai denti. Dentro i vostri letti, segui la mia onda, Dante chiama Londra.
Cinque minuti dopo mezzogiorno, studio acquario di Controradio, Benedetto Ferrara in voce, Roano dall'altra parte del vetro, oggi vestito con questa camicia hawaiana perché c'è il weekend, quindi lui torna nel bosco di Cecina a abbracciare la quercia. Ho con me in studio oggi un ospite che finalmente sono riuscito ad avere, perché sono mesi che gli sto dietro.
No, non esageriamo, mesi.
No, sono mesi, dammi detta.
Mesi.
Fatto appostamenti sotto casa, so tutto di te, adesso ti ricatto in diretta. Allora, Alessio Coluccia, ciao, benvenuto.
Ben trovato e grazie di avermi voluto per questi mesi, insomma, di avermi cercato per tutti questi mesi.
Pensa come sono ridotto. Io, tra l'altro, Alessio, parleremo con lui di uno spettacolo, perché lui è raccomandatissimo dal maestro Gelo, e lui è un ex.
Lo so, c'ho gli agganci.
Ecco, raccomandatissimo, ha portato i duetti di Prosciutto San Daniele, che sono, diciamo, il lascia passare per venire oggi.
Minimo.
Tagliato fine, grazie.
Il minimo proprio.
Ti ringrazio. Ogni tanto cambiamo Prosciutto, anche insomma, la Camon Serrano per ospiti.
Di livello
oppure il prosciutto quello del Casentino tagliato anche quello più spesso.
Ma quindi quando tornerò mi stai già dando le indicazioni.
Ti sto dando delle dritte, capito?
Okay.
Te lo spettacolo comunque il 25 di marzo.
Sì.
E ne parliamo dopo, ricordamelo, perché io sono svagato, svanito, si dice anche bollito, brasato, dillo come ti pare.
Infatti.
Ricordo a tutti quanti,
tu
poi vi darò come dire, le dritte anche su cosa vogliamo, cerchiamo oggi da voi, oggi c'è una cosa un po' diversa dal solito, non ci sono Mirko e Marzia, ma due amici veri. C'è una storia bellissima da raccontarvi che dovete risolvere. Well, as well, everything but the girl.
We are not true.
When All's Well, la voce di Tracy Turner, Everything But The Girl. Questo è il primo, il disco quello che lanciò, no? Li lanciò, siamo negli anni 80, poi loro hanno seguito una strada anche diversa approcciandosi a dei remix, perché Ben Watts è un DJ e quindi è uno che con la techno anche ci sapeva fare, con drum and bass. Allora, Alessio Coluccia, che tra l'altro noi siamo inclusivi perché lui è, diciamo, anche segretario dello Juventus Club Pavel Nedved.
Sì, sì, certo.
Di Vaiano.
Di Vaiano proprio.
Di Vaiano. Sì, 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 lui sì. È proprio, insomma, sei uno dei, ma proprio consideri, poi hai fondato questa cosa, il complotto, no? Questo complotto.
Esatto, visto tutto quello che è successo adesso, insomma.
Questo.
Ho fatto partire una petizione nel comune di Vaiano per le firme per togliere i 15 punti di penalizzazione.
Bravo, bravo. Perché sì. No, e noi che in qualche modo stimiamo poco il tuo mondo, io voglio che ti arrivino le infamate.
No, no, ma fai.
Anche Roa non ti guarda bene.
No,
No, ma noi piacciono i fake, ci piace divertirci, inventarci le cose.
Beh, direi, se no, poi, che siamo qui a fare.
Almeno c'è chi lo fa seriamente, cioè, nel senso informazione a volte, proprio dei fake, noi lo facciamo in maniera umile nel nostro mondo. Comunque, allora, la prima cosa, ricordiamocelo subito, di questo spettacolo che tu fai il 25.
Il 25 e il 26 di marzo.
Allora, sì. Perché tu sei un regista.
Sì, in questa veste sì, in questo spettacolo sì.
Quindi per campare cosa fai?
Per campare, non campo di teatro ovviamente.
Ah, chiaro, ma è chiaro, la domanda era
normale,
questa.
Era proprio quella la... No, io per lavorare, insomma, per
c'hai famiglia?
Convivo con una persona.
Ok.
Sì, quindi non è, non so, si può dire, sì, famiglia.
Cosa?
No, c'hai famiglia.
Ora, capisco che stanno cambiando tutte le...
Esatto,
no, però ancora si può dire.
Sì, si può dire.
More uxorio.
No, allora, di lavoro vero, diciamolo così, lavoro in uno studio notaio.
Ah, ok.
Di lavoro vero, e poi ovviamente la sera faccio il secondo lavoro, che è il teatro, perché ormai sto più in teatro quasi che nello studio. Perché tutte le sere prove, il sabato e la domenica spettacoli, prove, quindi praticamente è diventato un secondo lavoro. Però
che bello.
Con cui non si mangia, ma però è un secondo
però
lavoro.
Però è figo perché quando vai alle scene, alle feste, non è che dici lavoro in uno studio, non notai.
Esatto, io faccio il regista teatrale.
Ti appoggi col bicchiere in mano così alla festa, arriva una ragazza bella, no? Che ti guarda, ti sorridi così, ma indifferente.
Esatto.
E lei se ne va, ciao, va con uno più brutto.
Sì, anche perché
figo.
C'ho la sciarpa da regista, sai, quelle proprio. Sì. Quindi quando vado alle feste c'ho questa sciarpa.
Si è comprato il completo da regista.
Esatto, maglione a collo alto, la sciarpa, queste cose.
Sì,
un
anche
po'.
Agosto, sì, t'ho visto come maglione a collo alto agosto. Allora, torneremo a parlare di questo spettacolo, dobbiamo creare
la suspense.
Il suspense, capito? Tutto dice, ma cos'è?
Cos'è? Qual è? Dov'è?
Chi c'è? Sai, c'aveva un collaboratore al giornale che mandava le notizie e parlava della cosa senza mettere mai dove, come, quando, cioè le regole base del giornalismo, no? E tutte le volte lo devo chiamare e dirgli ma dove?
Scrive
l'orario, ah, nel pomeriggio, ma no, non va bene. Così è la vita. Ora comunque ci entriamo dentro, poi sì, passiamo sì. Anche a comunicare con i nostri ascoltatori, che sono tanti, sono bravi, ho avuto delle recensioni bellissime di questo programma sul Guardian e sul New Yorker, poi te le dirò, parleranno anche di te,
Sì, sì, lascia
sì,
fare.
Sì, sì. When they kick at your front door, how you gonna come? With your hands on your head, on the trigger of your gun. When the law break in, how you gonna go? Shut down on the pavement, or waiting in the pool. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Your life, you like it well.
they kick at your front door. How you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun?
Guns of Brixton, The Clash, qui Ovest di Paladino, Benedetto Ferrara, Alessio Coluccia, qui nello Coluccia, nello studio Acquario, Roano dall'altra parte del vetro, c'è anche una corona adesso, di fiori in te, al collo. Ma dove vai? A Cesena, non vai agli Hawaii. Però te le immagini, perché sei un ragazzo fantasioso, vedi? E lui ha fatto il metodo Stanislavski, lui si
impersonifica,
ah,
certo,
mamma mia,
certo.
Sì, sì, l'altro giorno pioveva, era vestito da sub. Insomma, senti una cosa, Alessio, allora... Diciamo che tu, questa è una commedia, sì. Il 25, una commedia famosa tra l'altro.
Abbastanza, direi.
Direi molto famosa, è stato anche un film con Walter Matthau e Jack Lemmon.
Esatto.
Una coppia formidabile. Di,
sì. Quel tipo, insomma, di sarà difficile in teatro rendere la stessa, però ci si prova, insomma, ecco.
Sì.
Dai, gli attori sono bravi,
Sì, insomma, uno forse un po' così, un po'
meno, ma
è famoso per dimenticarsi le cose ovunque, lo sai?
Sì.
Lui
speriamo non si dimentichi le battute.
No, infatti, no, ma ce la può fare. Cos'è, Strana Coppia?
La Strana Coppia, di Neil Simon.
Neil Simon, al Cestello?
Al Teatro Cestello, 25 e 26 marzo.
Bene, mi tieni due biglietti?
Certo,
per della Fiorentina quando gioca?
Sai, non lo so, perché quando c'è gli spettacoli teatrali solitamente c'è Fiorentina-Juve, solitamente. Cioè...
Sì, no, io devo scrivere, cioè, anche perché in campionato non è che ci abbiamo da... Però ora c'è questa partita col Milan, è interessante.
Sì, la settimana prossima ci sarà la Cremonese, poi da quella dopo, non mi ricordo, comunque...
Poi sono i turchi.
Ci sta che giochiamo in casa.
E senti, no, ma quello che ti voglio dire è... Perché hai scelto Neil Simon? Che voglio dire, è un autore fantastico. Se gli attori sono bravi, quindi se la regia funziona,
esatto, sì, c'è troppi sì,
perché uno scambio sono commedie di una raffinatezza, no, che
sì.
Non lo so, forse gli unici equiparabili, uno dei pochi autori equiparabili ai francesi nella commedia, dico bene?
Sì, assolutamente. Ma allora, dunque, diciamo che la scelta non è stata proprio una scelta, nel senso che è stata una proposta in realtà, nel senso che Raffaele Totaro, così cominciamo anche a dire un po' di nomi, che interpreterà Felix nella commedia, mi ha chiesto se mi andava, diciamo così, di fare la regia di questo spettacolo. Lui aveva questo sogno di interpretare Felix in questo spettacolo e quindi ci siamo, insomma, abbiamo un po' parlato, siamo trovati d'accordo anche col Teatro di Cestello, perché ricordo che è una coproduzione anche tra la Futura Teatro, che è la mia compagnia, e il Teatro di Cestello, Cenacolo dei Giovani, e, di cui poi tra l'altro fa parte anche Raffaele, appunto. E quindi è venuta fuori questa collaborazione. Io sinceramente fino adesso non mi ero mai confrontato con questi testi di questi mostri sacri, diciamo così, anche forse un po' per paura, nel senso,
a sfidarsi,
esatto,
non è che
sfida...
un regista può solo fare le cose che
è vero
pure.
Però insomma, sfidarsi con questi testi così importanti non era. E quindi niente, è nata questa collaborazione, abbiamo fatto un po' un casting, abbiamo scelto un po' di attori, dopo magari li nominiamo anche, gli fa piacere.
Certo.
Forse, poi vediamo se ci va, se no magari anche no.
Anche sbagliando, secondo me.
Anche sbagliando i cognomi, sì, così almeno dandoli sbagliati. E quindi niente, ora siamo in prova, ora stiamo provando anche 2-3 sere la settimana, abbiamo prove anche domani mattina, quindi insomma, per quello dicevo che proviamo tanto, proprio perché è un testo difficile, è un testo corale anche se è un testo a due, però c'è tipo tutta la prima scena che chi ha visto il film o comunque ha visto lo spettacolo in teatro, c'è la scena degli amici, la partita di poker, che poi in realtà è quasi tutto il primo atto, e che è difficile perché sono tutte battute, tutte una sopra l'altra, tutto,
certo,
ci deve essere,
certo,
un certo
ma
ritmo,
io lo vedo Leonardo, lo passo a trovare, sta vicino a casa mia, voglio dire, e tutte le volte mi dice la prima parte non so niente, capito?
Leonardo Venturi, che è appunto Oscar, che è l'altro della
Strana Coppia,
esatto, e fa il ruolo che era di Walter Matthau nel film. Esattamente.
Che bello, guarda, sono proprio curioso di venire a vedere questa cosa.
Anch'io
qua.
Sono curioso di vederlo.
Sì,
sì.
Ma te vieni? Ci vieni?
Non lo so, forse andrò
tutte
della Fiorentina.
Volte,
non so, sì.
In My Religion, R.E.M. qui su Controradio, ovest di Paralino, il luogo della mente dove non funziona niente, il nostro viaggio verso la terra, nostra terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri problemi. Questa è una citazione coltissima di un autore.
Coltissima di un autore proprio contemporaneo, ha fatto dei testi teatrali molto, molto, molto profondi. Impegnati, profondi.
Senti, io devo dire una cosa ai nostri ascoltatori, che sono tra l'altro tanti, bravi, a volte sono troppi, cioè sono talmente tanti che la radio comincia lo streaming comincia a friggere, capito?
Sì, no,
no. Allora, oggi non parliamo di Mirko e Marzia.
No.
Mirko e Marzia è questa storia d'amore fra questi due ragazzi, tipo Anna e Marco di Lucia Dalla,
sì.
Ma molto meno poetica.
Poetica, un po' più terra terra.
In cui chiedo sempre ai nostri amici, ascoltatori, di chiudere una frase, no?
Mm-hmm.
E viene fuori tutto, la battuta, il nonsense, la poesia. Ci sono due o tre ascoltatrici, chiaramente donne, con una sensibilità che noi uomini ci scordiamo. Oggi è diverso, perché oggi voglio parlare invece di Andrea e Liana, che sono Andrea Orlandini e sua moglie, della banda Bardot.
Sì.
Mio amico, perché è una storia vera questa. La storia vera è questa. Allora, siamo nel Midwest, siamo in una steak house. In queste specie qua c'è sempre, no, il centro commerciale, poi c'è la steak house,
certo.
McDonald's, hamburger, le cose, questa roba qua,
sì, sì.
Che non è proprio il massimo, però a lui piace.
Oh.
A loro piace. Infatti sono, credo, ancora in America, stanno per tornare, vanno via 5 mesi in anno.
Cioè, ma vanno apposta per andare in questi locali, in questi posti?
Sì,
in
poi
questi,
vanno a suonare, ascoltare concerti, hanno gli amici, vanno in giro, insomma, l'Orla e la Liana sono una coppia bellissima. È come l'amore, come la... È l'amore, proprio l'amore. Si amano, non si fanno mai battute, sai quelle battute,
sì,
gli
sì.
Amici,
le frecciatine,
no? Lui
no.
È perché lui esce dalla doccia, sgoccia da tutto,
nulla.
Quello sono io. Allora la domanda è questa, è verità, dovete trovare la risposta. L'Orla e sua moglie sono seduti, lui c'hanno la birra, due birre sul tavolo. Lui le chiede, Liana, dopo anni che Liana, mi vuoi sposare? Ok? Gliel'ha chiesto in una steak house in America.
Davanti a una birra.
Lei rimane un po' sorpresa, perché è una cosa vera. Certo. Cioè, mi vuoi sposare, rimane sorpresa, riparla lui. Cosa dice l'orla? No? Lui dice: Diana, mi vuoi sposare?
Lei
è lì che felice, ovviamente lei, eh.
Certo.
Cioè, felice. Poi sono sposato.
Gli occhi che le brillano.
Gli occhi
lui...
le brillano. E lui dice una cosa che a me ha fatto schiantare quando il nuoto me l'ha raccontato. Vabbè, e queste sono le cose, come dire, dei nostri amici. Questo sai, quando andavo a Ipanema, no? Ipanema lì con Chico.
Sì.
Chico Buarque. Eravamo
lì.
Sempre lì con Jobim, Marcio Santos, Aldair, Dodò, Edmundo. Eravamo tutti lì a palleggiare.
C'era già Dodò.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle, that when she passes, each one she passes goes, ooh. Watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see, doesn't see.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
Ooh, but I watch her so sadly.
Ah, porque tudo é tão triste.
I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tall.
Stai ascoltando Controradio.
Allora, adesso l'informazione, caro Alessio, poi fra un quarto d'ora torniamo in diretta a Ovest di Paralino.
La crisi climatica è un'urgenza globale, servono azioni immediate, lo denunciano gli attivisti che in tutto il mondo oggi scendono in piazza per lo sciopero globale per il clima. In Italia sono in corso cortei in più di 100 città, la nostra rabbia è energia rinnovabile, dicono i giovani ambientalisti nel giornale radio. Andremo in diretta al corteo di Milano. La guerra in Ucraina, Bakhmut è completamente circondata, lo afferma il capo della Wagner, Prigozhin. I mercenari russi hanno fatto saltare l'ultimo ponte che permetteva agli ucraini di ricevere rifornimenti nella città. Ci potrebbero essere ancora fino a 5.000 civili. La guerra in Ucraina sarà il tema al centro dell'incontro alla Casa Bianca tra Joe Biden e il cancelliere tedesco Scholz, previsto per stasera. Il naufragio di Cutro, lunedì i carabinieri inizieranno ad acquisire la documentazione sul mancato soccorso da parte di Finanza e Guardia Costiera. Ieri la notizia dell'apertura di un secondo fascicolo. Chiusa la camera ardente nel palazzetto dello sport, proseguono le ricerche dei circa 30 dispersi, l'identificazione delle salme che via via il mare restituisce. Ieri il 68esimo. Martedì il ministro Piantedosi riferisce in aula, le opposizioni chiedono le sue dimissioni. Porto Vesme, l'attesa degli operai sulla ciminiera a 100 metri d'altezza per l'esito del tavolo convocato d'urgenza oggi al Ministero delle Imprese, incontro iniziato stamattina alle 10, presenti azienda, sindacati e governo. 12:31 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Londra, Stoccolma, Bruxelles, Nairobi, Dakar, New York, Bogotà, Nuova Delhi, Sydney sono solo alcune delle capitali delle città che oggi ospiteranno lo sciopero globale per il clima. In questo venerdì gli attivisti sono tornati in piazza in tutto il mondo per tornare a denunciare l'emergenza climatica e ad esigere l'uscita dal carbone. 4 anni dopo il primo Global Strike del 15 marzo 2019, le richieste dei movimenti per il clima sono le stesse, ma dopo una pandemia mondiale con una guerra in corso in Europa sono ancora più urgenti. Centinaia di manifestazioni sono in corso anche nelle città italiane, a Roma, Torino, Genova, Napoli. Sentiamo le voci dei ragazzi in corteo a Milano.
Perché le soluzioni ci sono già da tempo e sicuramente ci sono oggi, sta solo mancando la volontà politica di metterle in atto. Noi chiediamo non solo un trasporto pubblico accessibile, ma la fine dei finanziamenti ai combustibili fossili e una vera transizione. Una vera transizione non deve passare per il gas, che abbiamo visto alza le bollette e non contribuisce in alcun modo a renderci un paese più energeticamente indipendente.
L'Unione Europea è sulla buona strada, ma comunque molto lenta.
Credo che ci troviamo in un paese dove abbiamo un governo che non tiene assolutamente la sostenibilità, se pensiamo anche soltanto al partito che è stato eletto, a chi abbiamo come Presidente del Consiglio. Credo che sia imbarazzante che anche nel programma elettorale non sia stato inserito nulla per quanto riguarda anche un'agenda climatica. La sostenibilità è una priorità, la transizione ecologica è qualcosa che deve essere imminente e nel 2023 ancora si utilizzano i combustibili fossili e ci troviamo in un mondo dove semplicemente abbiamo organizzazioni, associazioni, fabbriche dove la priorità è il fatturato.
Dobbiamo avere un futuro sostenibile.
E allora andiamo in diretta al corteo di Milano, l'inviato Alessandro Braga. Alessandro, buongiorno.
Buongiorno, sì, in questo momento qualche centinaia di studenti e studentesse sono sedute davanti al Pirellone, la sede del Consiglio regionale Lombardo, alla chiusura del corteo dei Fridays for Future. Hanno provato i ragazzi in un flash mob improvvisato a scavalcare la rete, il cancello che delimita il palazzo per consegnare ai consiglieri regionali una lettera con le loro richieste. Sono stati fermati però dalla polizia. Questo al termine di un corteo lungo partito da Piazza Cheroli questa mattina alle 9:30 e la manifestazione non è ancora conclusa, partecipata da circa 2000 persone. Domani è troppo tardi e la nostra rabbia è un'energia rinnovabile. Con questi due slogan, ragazze e ragazzi dei Fridays for Future sono scesi in piazza oggi anche a Milano all'interno della Global March, quindi una manifestazione planetaria per ribadire che c'è un'urgenza per impedire che si vada avanti verso un cambiamento climatico che porterà a non avere futuro al pianeta. Le richieste molto concrete sono state anche declinate in maniera locale qui in Lombardia, la richiesta di implementare, finanziare un trasporto pubblico che è su un binario morto. Ora stanno intervenendo dal palco improvvisato organizzato qui proprio sotto il Pirellone gli ultimi esponenti delle varie realtà che hanno partecipato alla manifestazione e poi si scioglierà tutto. A voi la linea.
Grazie Alessandro Braga. Proprio mentre migliaia di giovani europei sono in piazza per chiedere alla politica azioni urgenti per contrastare il surriscaldamento globale, l'Unione rinvia a data da destinarsi il voto sul bando europeo all'immatricolazione di nuove auto a benzina o diesel dal 2035. Il tema non è entrato nell'agenda dei lavori della riunione dei rappresentanti dei 27 Paesi membri, a dirlo è stata la Svezia presidente di turno dell'Unione. Il regolamento sullo stop alla vendita di nuove auto inquinanti è già stato approvato a tutti i livelli istituzionali europei e rientra nelle azioni per il piano di emissioni zero al 2050 di Bruxelles. All'inizio di questa settimana però Italia e Germania hanno cambiato posizione dopo aver invece in precedenza approvato in due diverse sedi l'accordo e si sono allineate a Polonia e Bulgaria, entrambe da sempre contrarie. Il punto è stato dunque stralciato anche dal Consiglio europeo dei ministri dell'educazione che il 7 marzo era chiamato a una semplice ratifica formale dell'accordo. Il naufragio dei migranti a Cutro, l'inchiesta sui mancati soccorsi inizierà ufficialmente solo la prossima settimana, forse già lunedì, con la delega ai carabinieri ad acquisire tutti gli atti relativi alla gestione di Guardia di Finanza e Guardia Costiera del barcone carico di migranti che si è schiantato contro una secca a un centinaio di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro. 5 ore dalla segnalazione di Frontex di sabato sera al naufragio alle 4 del mattino in cui la tragedia avrebbe potuto essere evitata. Il fascicolo al momento è contro ignoti e senza ipotesi di reato. A Crotone intanto la camera ardente nel palazzetto dello sport dopo la visita ieri del presidente Mattarella è stata chiusa. È stato recuperato ieri il corpo della 68esima vittima accertata. Sul fondo del mare ancora si stima circa una trentina di dispersi. Le ricerche dunque per ora proseguono. Sentiamo l'inviato Luca Parena.
L'elicottero si alza in volo poco prima delle 9. Dopo giorni di vento forte e onde increspate, il mare oggi è calmo. Al campo base sulla spiaggia di Steccato di Cutro, le ricerche delle divisioni speciali di Vigili del Fuoco e Protezione Civile riprendono quando fa chiaro. Anche con il buio, però, qualcuno che pattuglia la zona c'è sempre. Luigi è uno dei volontari che viene dal turno di notte.
Siamo varie associazioni dei paesi limitrofi qua, pattugliamo sulla battigia con la speranza di avvistare qualcosa da comunicare poi al personale specializzato per eventuale recupero delle salme.
In inverno Steccato di Cutro è una frazione vuota e silenziosa. Le decine di migliaia di abitanti e turisti dell'estate si riducono in tutto a 500-600 persone. Da queste parti tragedie non se ne erano mai viste. Gli sbarchi di migranti avvenivano di solito in altri periodi dell'anno.
Ma di solito quando arrivano sempre per nel periodo primaverile, che magari il mare è più buono.
Alla foce del Tacina, dove il fiume entra nel Mar Ionio, lo scafo della barca distrutta marcisce tra il vento e la sabbia. Tutto intorno la strage è ancora viva e custodita nel silenzio da una distesa di indumenti. Quelli più piccoli, solo a vederli, possono lacerare il cuore. La risacca del mare continua. Le ricerche di chi ancora non è stato trovato non si possono fermare.
E poi c'è il piano politico. Il ministro Piantedosi riferirà sui fatti in Parlamento il prossimo martedì 7 marzo. Le opposizioni chiedono le sue dimissioni, stanno valutando di presentare una mozione di sfiducia congiunta. Ha presentato ieri anche un esposto in procura. Sentiamo Angelo Bonelli di Verdi e Sinistra, intervistato da Mattia Guastafiero su questo.
Abbiamo presentato un esposto, in questo caso la Procura di Roma, perché riteniamo che la catena di comando che coinvolge il Ministero dei Trasporti, il Ministero degli Interni, deve essere ben analizzata. Riteniamo che ci siano delle responsabilità, perché il fatto che non siano uscite le navi della Guardia Costiera ci fa pensare, o comunque sia, vogliamo che questo sia chiarito, che l'ordine di uscire da parte della Guardia Costiera dalle capitanerie di porto di Crotone o dei porti di limitrofi non sia venuta da Roma. Ecco.
Le opposizioni unite hanno chiesto le dimissioni del ministro Piantedosi, ma c'è la volontà di presentare una mozione di sfiducia unitaria?
Sarà inevitabile arrivarci.
Andiamo alla guerra in Ucraina. L'offensiva russa nel Donbass è vicina ad una svolta. I mercenari della Wagner affermano di avere distrutto l'ultimo ponte che collegava la città di Bakhmut al resto del territorio sotto controllo ucraino, che permetteva quindi alle truppe di Kiev di ricevere rifornimenti. In un video pubblicato sui social, il capo della Wagner, Prigozhin, ha invitato il presidente ucraino Zelensky a evacuare i civili. Le stime parlano di almeno 5.000 persone ancora bloccate in città. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Fino a ieri a Bakhmut si entrava soltanto da un villaggio che si chiama Chasiviar, che è tra l'altro dove era stato predisposto uno dei centri di stabilizzazione per i militari. Dopo l'ultimo checkpoint c'era una curva e poi questo ponte che arrivava sull'altura che domina Bakhmut, e da questo ponte quotidianamente passavano mezzi militari che andavano in riparazione, aiuti umanitari, rotazione per i militari che erano sulla linea zero. Insomma, era il punto di passaggio fondamentale per gli ucraini per continuare a tenere una organizzazione logistica e strategica della resistenza a Bakhmut. I russi verticalmente, cioè dalla zona del fiume che poi arriva alla piazza centrale di Bakhmut, non erano mai riusciti a sfondare, neanche ad avanzare. Ora, l'accerchiamento di Bakhmut non era mai riuscito, di fatto, perché le poche conquiste in quell'area dei russi erano sempre state depotenziate da alcune sortite vittoriose degli ucraini. Però impedire agli ucraini di usare quel ponte, anche perché poi adesso nelle prossime ore bisognerà vedere se effettivamente i russi terranno anche un controllo tattico dell'area, quindi bombardando magari in quell'area lì, che è un'area di immediatamente dietro la linea di contatto. se si riusciranno a tenere quell'area lì anche sotto tiro e a impedire la ricostruzione del ponte, potrebbe effettivamente essere la parola fine alla resistenza degli ucraini in città.
E proprio oggi gli Stati Uniti potrebbero annunciare l'invio di nuove armi a Kiev per $400 milioni. Il pacchetto dovrebbe comprendere razzi per la difesa antiaerea, munizioni e altri mezzi corazzati. Intanto a Washington è atteso il cancelliere tedesco Olaf Scholz, incontrerà Joe Biden proprio per discutere del conflitto. Il vertice si terrà nella serata italiana. L'incontro arriva a poche ore dalla fine del G20 in India, dove a livello diplomatico non si è fatto nessun passo avanti nell'apertura di una possibile mediazione tra Russia e Ucraina. Adesso il caso Cospito. Poco fa l'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani ha accolto il ricorso dei legali del militante anarchico detenuto al 41 bis. La notizia è proprio di questi minuti. In studio mi ha raggiunto Massimo Alberti.
Sì, come dicevi poco fa è stata resa nota questa decisione dell'organismo internazionale che ha chiesto all'Italia di assicurare il rispetto degli standard internazionali di detenzione e degli articoli 7 e 10 del Patto internazionale sui diritti dei detenuti, che riguardano il divieto di tortura, di trattamenti o punizioni disumani e degradanti. Il documento è stato notificato al difensore di Cospito, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, e dalla rappresentanza del governo italiano presso l'UNHCR a Ginevra. Ora il governo italiano dovrà rispondere a questa richiesta e dimostrare di non violare i diritti essenziali del detenuto. In un comunicato l'avvocato Rossi Albertini e l'ex presidente della Commissione del Senato contro la tortura Luigi Manconi sottolineano che con questa azione la Commissione sta per la prima volta mettendo in dubbio la legittimità del regime del 41 bis rispetto alle convenzioni internazionali. È molto difficile, continuano Manconi e Rossi Albertini, che l'Italia possa dimostrare che una detenzione a vita in un regime di estremo isolamento stia garantendo il fine essenziale di ravvedimento e riabilitazione sociale.
Grazie Massimo Alberti. Tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni del giornale. L'inflazione cala in Italia, come certificano anche le stime dell'Istat diffuse ieri, ma cala poco e soprattutto cala in ragione della diminuzione dei prezzi energetici. Invece i beni di prima necessità non solo non calano di prezzo, ma addirittura crescono rispetto al mese precedente, che è gennaio. Quindi bollette anche aziendali che calano, ma prezzi dei beni di consumo che crescono di prezzo. Che cosa succede? Una tendenza che si vede anche altrove in Europa. Secondo un articolo, uno scoop pubblicato dall'agenzia Reuters, che cita documenti interni della Banca Centrale Europea, ci sarebbero molte aziende che stanno in questa fase economica facendo una sorta di cresta sull'inflazione, aumentando i prezzi ben oltre l'aumento delle materie prime. Stefano Ungaro è economista alla Banca Centrale Francese.
Le imprese si trovano in un momento dove i consumatori hanno forte capacità di risparmio venuto dal periodo del Covid. Si sa che c'è l'inflazione, quindi i prezzi stanno aumentando e quindi le imprese ne approfittano per aumentare i loro prezzi, non solo a livello dell'aumento dei costi delle materie prime, ma a un livello ben superiore e facendoci dei margini.
Questo però dovrebbe mettere in discussione anche le scelte della Banca Centrale.
Questo è un punto fondamentale. Se l'aumento dell'inflazione è dovuto a un aumento dei salari, il modo standard che le banche centrali hanno per combattere l'inflazione è quello di aumentare i tassi di interesse. Se però l'aumento dell'inflazione non è dovuto a un aumento dei salari, ma è principalmente a un aumento dei margini delle imprese, il modo non è certamente quello di aumentare i tassi di interesse. C'è in atto da mesi un conflitto tra quelli che vengono chiamati falchi e colombe all'interno degli organi decisionali della Banca Centrale Europea. Soprattutto grazie alla guerra in Ucraina e all'aumento effettivo dell'inflazione, i falchi hanno potuto finalmente alzare i tassi di interesse come chiedevano da anni. Ora invece le colombe, grazie a questi nuovi dati che escono, prendono un minimo di slancio, e anche se non è prevedibile che di qui al 16 marzo, quando ci sarà la riunione della Banca Centrale che prenderà la decisione di alzare i tassi, cambi qualcosa, di qui a giugno o a settembre qualcosa potrebbe effettivamente cambiare.
Gli operai della Porto Vesme SRL aspettano in queste ore in cima a una torre dello stabilimento metallurgico del Sulcis in Sardegna l'esito del tavolo tra governo, azienda e sindacati sul destino dell'impianto. Il tavolo è iniziato alle 10, poco prima che entrasse al Ministero abbiamo raggiunto Fausto Durante, segretario generale della CGL Sardegna.
E noi al tavolo convocato dal governo chiederemo che si dia risposta immediata al primo problema che i lavoratori che stanno sulla cimiliera hanno posto, ossia la continuità delle produzioni e la non percorribilità di strade che prevedano licenziamenti collettivi e riduzione di personale. È evidente che questo si può raggiungere se il problema principale che oggi c'è alla Portovesme, ossia il costo dell'energia elevato, molto più elevato di qualunque altro stabilimento in Italia o nel resto del mondo, viene affrontato con il coinvolgimento del governo, dell'Enel e della Regione Sardegna. Sono i tre attori principali che devono garantire che il lavoro e l'industria in Sardegna non siano penalizzati dai ritardi e dalle scelte sbagliate che nel corso di questi anni hanno azzerato la possibilità di competere realmente e in maniera equa in Sardegna facendo industria.
Minuti, si conclude qui questa edizione in studio di Anna Santini, in redazione anche Sara Milanese. Le notizie tornano alle 13.30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.
Popolare Network. Ad ovest di Padalino. Tutto fa Broadway.
Samuel e con la pesce, con questa Cocoricò, che così mi è ripresa questa settimana, mi è ripresa del disco di qualche mese fa, un bel po', durante il lockdown uscì il disco solista di un bel disco. Allora, sono in studio, questo è Ovest di Padalino, il luogo della mente dove non funziona niente, Roano in regia con la camicia hawaiana, i fiori, è pronto a partire per la foresta di Cecina.
Posso dire che anche infradito, ho visto prima quando sono andato di là, certo, già pronto.
Certo.
Cioè, meno male oggi non piove, perché sennò.
No, no, ma lui non ha problemi.
Ah, non c'erano problemi.
Si mescola con la natura, lui si mimetizza, lui entra. A volte arriva addirittura in tutte le foglie. D'autunno è una rappresentazione.
Travestito da cespuglio.
Sì, anche un po'. Se, nella primavera di Botticelli, se tu la guardi bene, c'è un antenato di Rovano.
Ah, sì?
Sì, 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 sì. Poi ti dirò chi è. Allora, Alessio Colucci, regista, La strana coppia, il 25 e 26 al teatro
Cestello. Tra l'altro, Cestello, volevo dire una cosa, ho controllato durante insomma, il TG, e non c'è partita della Fiorentina quel weekend.
Davvero?
C'è la sosta.
C'è la sosta.
Ma che meraviglia.
Quindi
nessuna scusa per non venire.
Possiamo mettertela però. Adesso che siamo alla Fiorentina si fa un amichevole col Barcellona, una cosa.
Esatto, sì, così, giusto per.
Ma con la Juve, un amichevole
di due giorni, cioè che dura ininterrotta per due giorni.
Allora, guarda, io ho questo problema, devo capire ad aprile, perché sto organizzando una cosa, sto pensando una cosa. Allora, abbiamo la risposta, le prime vostre risposte al 342-8104-111. Ricordo che il vincitore, la risposta più bella, vincerà un giorno intero in coda alle poste in via Scipione Ammirato.
Porca miseria, guarda.
Con un numero molto alto. Proprio gli diamo un numero che arriva, entra la mattina, esce il pomeriggio, ma può stare lì insieme alla gente.
E questo, allora, per un teatrante è bello.
Ascolti i discorsi, ascolti.
Quindi quasi partecipo anch'io.
Sì,
al contest.
Ti do la bolletta da pagare. Allora,
lì,
vediamo un po', la scena è questa. L'Orla, l'Orlandini della banda Bardot e sua moglie sono, e la sua futura moglie, sono in una steakhouse nel Midwest. Quei posti dove arriva quello col pick up, con la camicia a quadri, il berrettino a baseball, tutti così, no?
Sì,
che
sì.
Fanno molto figo, no? Fanno molto videoclip, poi però viverci dentro palme, cioè voglio dire, è come dire, dove state? Ma sto al Marrolotto.
Vabbè.
A proposito, ricordami il Marrolotto, perché stasera sono lì col Nuto.
Ma ci sto bene.
No, al Marrolotto, a Vergaio, al circo.
Ma anche lì sono le stick house, con i cestini di plastica, i tavaglioli, quelli.
In voltini primavera. Allora, allora l'Orla, questa storia vera, storia vera, l'Orla dice: Liana, a sorpresa, mi vuoi sposare? Così, con la birra sul tavolo. Lei rimane zitta un attimo, cioè lei è felice ovviamente perché si amano, e lui dice qualcosa. Cosa le avrà detto?
Vediamo
questo
cosa è arrivato.
Scoprirlo voi. Allora, questo è Luca da Livorno. Che se mi riesci a aprire questo, sai, questo l'abbiamo comprato, ecco.
Okay.
28 euro al cinese. Allora,
al Marrolotto.
Pensaci, io e te insieme Forever Young, citazione di Dylan,
sì,
e anche degli Alphaville. Non ti preoccupare, vi sposo entrambe, te e l'altra dentro di te.
Questa è come si può interpretare questo?
Non so, perché, pensaci, te che sei un regista.
Ecco, no, perché io l'avrei preso un po' come un insulto, però.
Questa è un'altra, però non so se è la domanda che fa. Non so se è una cosa legata. Ma Icona è parte titolare.
Però sarebbe bello, Sarebbe bello.
Ma ci sta dall'Orla, L'Orla è quello che mi ha urlato. Pinamonti, che cazzo! Una scena meravigliosa. Vabbè.
Poi ce la racconto.
È legata, sì. Ah, ecco, scusami.
È legata, sì.
Ma Icona è parte titolare. Mi vuoi sposare? Dopo mi vuoi sposare? Esatto. Non è male. L'Orla dice dopo la proposta: senti, però fosse anche un no, la puoi pagare te il conto. Ciao Gingy, come stai? Tutto bene oggi? Allora, grazie per il brano di Frank Sinatra. Rovano, questo iPad è lento come Bolatti in giornata, no? Cioè è una cosa incredibile. Aspetta, No, veramente, perché io sarò un po' impedito.
Sì, ce la fa un po' a carbone.
Grazie per il brano di Frank Sinatra, perfetto per questo venerdì pomeriggio di grigio variabile. Gran voce, mitico e intramontabile. Blue Eyes, Frankie the Boys, sempre ascoltabile, almeno per me. Buon fine settimana, Alessia. Alessia, grazie a te. Sai,
noi la frase che diceva Lorla.
No.
Che dice, cioè lei, mentre diceva, vuoi studiare, ho grande Frank Sinatra.
Perché stava andando alla radio,
sì,
Frank Sinatra.
Non so, magari si è riallacciato.
Grazie. Ah, ecco, questo è un altro. Tutti sul conto, andate.
Sì.
Però il conto si fa alla romana lo stesso, Questa non è mai nemmeno questa.
Ma tu che lo conosci, è un po' tirato, cioè nel senso, cioè, come mai?
Non credo.
Come mai vanno tutti sul conto?
Io quando sono andato fuori con lui sono sempre smezzato, ognuno paga il suo, la vecchia regola. Poi tenendo conto di quello che mangia l'orla, bene, lui paga il suo. E capito? Una cosa di questo genere. Qui c'è un altro che dice: così poi in luna di miele dal tramonto all'alba danze e carezze. Che bello.
Vedi, la poesia dicevi prima, no?
È arrivata la poesia, ma aspetto, perché
arriva di loro.
Il che si fa, chiede il conto? Il che si fa?
Vi
state un po' avvicinando, però questo conto
lasciamolo lì,
arriverà dopo. Allora, la cosa dice quando lei non sa cosa dire e lui a un certo punto un po' si spazientisce? Voi scrivetemelo al 342 8104 111.
We'll be right back.
Rocket After Midnight, l'ultimo disco inciso da Marvin Gaye. Siamo nell'84, lui reduce da un periodo difficile di depressione, insomma, poi sappiamo, un uomo, un grande artista che fu ucciso dal padre durante una litigata, una cosa pazzesca. Fece questo disco, andò in Germania e da solo registrò questo disco, quello dove c'è Sexual Healing, cioè stiamo parlando, voglio dire, di un grandissimo. Beh, sì, che mi commuove. Avete scritto, avrete le risposte, le leggerò fra un po', perché adesso abbiamo l'incontro tra due grandi registi, fra due uomini di teatro che nemmeno, che ne so, Streller, Zeffirelli, no, come, cioè, sì, Streller, che ci vuoi, Ronconi.
Ronconi
Streller, no? Siamo a questi livelli.
Sì, anche un po' meno, dai, credi, almeno credici. Per me, il maestro, almeno maestro. Per me, gradino sotto.
Sì, sta imparando, sei anche più giovane del maestro Gelo.
Sono allievo
del maestro Gelo, chissà come mai sei scappato dal... Allora, abbiamo al telefono il maestro Carmelo Gelo, il fondatore della compagnia Il Teatro Gelo e come si dice, lo scantinato dell'ex Oriolo, dove sta preparando Lo Squalo di Spielberg alla Costoli, che andrà in scena a questo punto fra un paio di mesi. Maestro, buon giorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti. Il teatro è Gelo.
Sì, questo è un po'. È la sigla. C'è la sigla.
Cioè la sua, lo fa da solo. Cioè, sì.
Maestro, abbiamo qui in studio un suo. In attesa di avere lei, di avere questa fortuna quando saremo vicini al suo spettacolo, di avere in studio un altro regista, che è Alessio Coluccia, che forse lei conosce perché fa.
Conosco il giovine Coluccia, è un bambino praticamente.
Bambino.
Prima che ci chiudessimo nelle catacombe abbiamo anche fatto delle esperienze insieme, ricordo Amleto in 18 secondi.
Sì,
come Amleto in 18 secondi?
Sì, sì, è stato un onore per me, maestro, veramente, lo ricordo veramente con grande piacere.
È un piacere risentirti, è un piacere risentirti, piccolo. Praticamente quando facevamo Amleto in 18 secondi era un teatro per chi non aveva tempo, per chi andava veloce, ecco, praticamente tiravamo una secchiata di sangue di maiale in faccia agli spettatori e quello era Amleto in 18 secondi, perché sapete che è molto sanguinario come testo, ecco, quello era un ottimo riassunto, la gente apprezzava.
Sì, poi ricordo che facevamo tipo 7-8 spettacoli a sera, perché
certo,
il tempo di pulire la sala, far uscire gli spettatori, facevamo entrare il secondo turno, poi il terzo, il quarto.
Ma non vanno mai menato?
Ma a me no, lei maestro no, non credo, vero?
No, la gente apprezzava, anzi andava a casa lorda di sangue di maiale ed era felice di aver partecipato, insomma.
Ecco. Ricordo storie su Instagram, tanti che proprio mettevano le foto felici. Proprio.
Ecco, mi scusi.
Non conosco codesti, codeste cose, codeste, perché sapete, io sono chiuso nella mia catacomba ormai da 30 anni a provare Lo Squalo, quindi ecco.
Ecco maestro, una curiosità proprio per indagare sulle vostre vite e il vostro rapporto, cioè come mai Coluccia a un certo punto è uscito dalla compagnia e è venuto alla luce, diciamo, vive...
C'è tutta una storia, non so se Alessio vuole che io la racconti, ma insomma... Ma
allora preferirei di no, perché...
Questa è Radio Verità, però noi non possiamo...
Dobbiamo.
Sì.
Dobbiamo,
sì,
maestro, dobbiamo.
Amici, insomma, ecco, praticamente dovevamo fare, non so se a mente, i cannoni di Navarone.
Certo.
Dovevamo fare una versione teatrale e volevamo mettere il piccolo Alessio, che era un bambino all'epoca, avrà avuto 7-8 anni, lo volevamo mettere dentro a un cannone e spararlo, perché ci sembrava una cosa simpatica. Ecco,
allora, i genitori
di Alessio non apprezzarono particolarmente questa nostra idea, ecco,
meno male.
Se lo sottrassero dalle grinfie e quindi ecco.
Comunque meno male, fa uno spettacolo ogni 30 anni, perché ogni 30 anni comunque c'è qualcuno che ci lascia, ci perde la vita, no, come Kominski e Kovaschi.
A questo proposito ho una sorpresa per voi. A fine puntata vi passerò Kominski, che è qui insieme a me adesso. Mi fa piacere salutare Alessio e dirvi che comunque le prove dello spettacolo procedono, Lo Squalo verrà fatto a maggio alla Costoli e che tutto procede per il verso giusto. Ormai Bettino è arrivato nelle acque italiche, il nostro squalo di 18 metri sta arrivando quasi fino alla Toscana, adesso è intorno alla Sardegna.
Ah, Ho capito, ma allora Kominsky è quello che si fa mangiare dallo squalo nelle prove generali?
No, 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 Kominsky.
Quello è Kowalski.
Kowalski si fa mangiare durante la prova generale, Kominsky durante lo spettacolo.
Ecco, capisci?
Comunque, no, no.
Teatro forte.
Teatro forte, insomma, teatro d'avanguardia.
Io direi post-avanguardia.
Post-avanguardia.
Sì. Comunque sapete bene che c'è stata una estrazione, una lotteria, e Kominsky e Kowalski hanno pescato il biglietto vincente. E praticamente Kowalski verrà mangiato dallo squalo durante la prova generale, invece Kominsky durante lo spettacolo. Adesso che ve l'ho introdotto, ve lo passerei, e ricordatevi che sapete come sono un po' questi macchinisti polacchi, è un uomo di poche parole, quindi fategli pure le domande che volete, però ecco, non aspettatevi chissà quale calore, ecco.
Certo, vabbè, sì, anche perché sarà un po' teso, si avvicina al giorno, voglio dire.
Ve lo passo così ci parlate. Ciao, ciao ragazzi.
Ciao, ciao, grazie maestro.
Pronto. Grazie maestro.
Salve. Buongiorno Kominsky, salve, come sta?
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno. Senta, ma quindi lei, diciamo, si farà mangiare nello spettacolo, no? Nello squalo alla Costoli.
Certo, certo.
Ma
morire in spettacolo per me non è sacrificio, ma dovere per arte.
Per arte.
Beh, insomma, voglio dire, è una forma proprio estrema di amore per il teatro.
C'è un modo e modo anche di morire. Non credo che essere mangiato da uno squalo sia una delle forme più...
Soprattutto alla Costoli. Cioè, nel senso, perché uno dice, sai.
Ecco, ma mi scusi Kominsky, lei si sta anche allenando a questo, si sta preparando spiritualmente, fisicamente?
Sì, 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 sto preparando mia mente e mio corpo per spettacolo, ma non penso a dolore fisico. Ripeto, morire in teatro non è sacrificio per me.
È il sogno di ogni grande attore.
È il sogno di ogni grande attore. Ma io volevo fare una domanda specifica. Ma
bambino.
Una domanda specifica. La preparazione del corpo, come la sta facendo? Cioè, si sta facendo ingrassare per dare più insomma, la scena più splatter, dare più insomma scena anche nel momento del morso, oppure invece proprio per insomma anche esigenze di spazio, di cose, sta dimagrendo, cioè per capire la tecnica, insomma.
No, il contrario, sto mangiando tanto in questo periodo, tutti mi trattano bene dopo sorteggio.
Però
mangio tanto, mangio buono, così scena sarà più forte.
Eh beh, certo, più splatter anche. Perché,
sì,
insomma,
posso, no, almeno qualche soddisfazione. Se esatto. Deve anche stare a digiuno per farti mangiare.
Dopo notizia in Polonia, a mio paese, tutti felici per questa notizia. Tutti
siete matti.
Ma faranno i pullman per venire a vedere lo spettacolo, immagino.
Penso di sì. Amici e parenti stanno organizzando per evento, ecco.
Direi.
Va bene, noi dobbiamo lasciare Kominsky perché dobbiamo andare avanti. Come ti chiami di nome, scusa, Kominsky? Perché io sono Kominsky e Kowalski, ma... Pronto?
Come? Non ho capito, scusa.
Come si chiama di nome?
Shlomo.
Shlomo?
Non lo so
Shlomo,
pronunciare.
Mio nome è Shlomo.
Shlomo Kominsky.
Cognome.
Bene. Allora, la ringraziamo tantissimo.
Grazie, grazie.
In bocca al lupo.
In bocca allo squalo.
In bocca allo squalo.
grazie
mille. Ci saluti il maestro Gelo. Sì, difficili. No, dispiace anche parlare. No. Cioè, dispiace perché poi. Però si fa per il teatro. Si fa per il teatro.
Ho aperto gli occhi ed ero ancora lì. E sul divano con sottofondo il calciomercato di serie B. Forse sono le 5, forse giovedì. Forse ne vogliono un pezzetto tutti, manco avessi scritto fuori vende sì. Non tirarmi su, no, lasciami al fondo come sempre. E se fallisco devo scusa un contingente, ma quando picco non si sente. Non tirarmi su, no, lasciami al fondo come sempre. E se fallisco già una scusa intelligente, ma quando vinco niente.
Lei mi vuole ma vorrebbe opporsi. sguarda come stesse per staccarmi il cazzo a morsi. Mi fai discorsi, prima impone questa è l'ultima, ma poi dice continua con un tono che è un po' un ordine, un po' supplica, si ostina. Non è che vuole me, ma l'idea che si è fatta, e io non riesco a dire no, pari e patta. È una vita da aspettare, da lontano studiare linee perfette, adesso tutte insieme come una tempesta. Maledette, le giro come sigarette, sono loro che fumano me. Quante belle figlie, madama adorè. Io svuoto bottiglia dalle 5 anche se è l'ora del tè. Se sai già tutto chi sono, dimmelo te, dai, dimmelo te, che sembra avere controllo. Fredda come un sicario, che sembro io ad avere bisogno, ma invece è il contrario. Che sembro io ad essere stronzo, ma invece soccombo. La pelle sottile, una carezza fa un graffio profondo. Il mondo vuole controllarci, lotte per la privacy. Copri la webcam se vuoi masturbarti e guardati. Lasciati se vuoi lasciarti, però può darsi che il tuo ex per vendicarsi mette i tuoi video sul web. La sindrome di Tourette è un problema concettuale. Abbiamo tutti un attenuante, se lo schifo è consensuale. Magari tu sei incinta e lui sarà un ottimo padre, magari tu sei finta come il pezzo dell'estate. Allora non tirarmi su, no, lasciami al fondo come sempre, che se fallisco devo scusa a un po' di gente, ma quando vinco non si sente. Non tirarmi su, no, lasciami al fondo come sempre, che se fallisco già una scusa intelligente, ma quando vinco vinco niente.
Mendesi, Willy Peyote con la tromba di Roy Paci, in questo caso dal vivo, l'ostensione della sindrome. Allora, devo dire un po' di cose, quindi adesso diciamo delle cose.
Okay? Diciamo delle cose.
Alessio Coluccia con me in studio, Rolando dall'altra parte del vetro. Allora, avete scritto un sacco di messaggi. Io volevo dirvi che questo è un programma, come dire, che col prosciutto, col salame, con pezzi di formaggio, buono però, bottiglia di vino, potete promuovere quello che volete. Potete proporre, fate una festa in casa, portate roba, capito?
Sì, sì.
Ma cose semplici, cioè un po' di salmone, non portate il salame di cioccolato come alle feste delle medie, per piacere.
No, quello no.
No, perché poi c'è un po' il cioccolato.
Sì.
No, detto questo, volevo invece dire che stasera sono connuto, a proposito dell'Orla, sono connuto a Vergaio, 18:30, parleremo del suo libro, parleremo del libro sulla banda Bardot, parleremo di, forse anche di Fiorentina.
Forse.
E saremo lì, questa è una cosa, ci sarà un aperitivo, insomma una cosa carina, una cosa a Vergaio, dove io mi perdo, sicuramente mi trovo lì domattina che giro, nelle rotonde pratesi. Sai quando sono andato alle feste a Prato, no? Il problema era venire via, perché già uno era alticcio, parlo dei tempi, non guidate.
Ma oddio, non è che adesso...
Non guidate, no, io...
Ho
quasi 62 anni, che fai? Esco alle 4 ubriaco da una festa a Prato.
No. Oh, no.
Non sembro credibile, cioè, ma secondo te?
Comunque le rotonde a Prato sono famose per questo.
Sì, ma una volta stetti a girare intorno alla rotonda per 20 minuti, ma credo non averlo fatto solo io.
No, penso di no.
Allora, sono arrivati tantissimi messaggi. Cosa ha detto l'Orla? L'Orla alla Steakhouse nel Midwest, davanti a Liana, le fa: Liana, mi vuoi sposare? E lei rimane così commossa e lui dice: ma capito? Gli dice: allora vediamo un po', se mi dicessero che amano me e quella che sta dentro di me, significherebbe che hanno capito tutto.
Questa è la risposta al messaggio
Gemini Vibes.
Secondo me dice sì, ma un portiere buono
si compra davvero.
Sì, beh,
Lorenzo Coverciano, ciao Lorenzo.
No,
tra l'altro la Liana è milanista, è simpatica, ma è milanista sfigatata, cioè, ma è una roba
Satterracciano ancora questa cosa del portiere.
Non è un portiere, è un buon portiere, è una cosa diversa, capito? È un buon portiere, non portiere buono, sono due cose completamente diverse. Dove metti l'aggettivo? Vediamo un po' cosa dice.
Maicon
è parte titolare. Allora, la Gingi. L'Orla dice: se dici sì, te lo dico, ti metto la lingua nell'ombelico qui seduta stante. Gingi, te c'hai un pensiero. Lei dice sempre: devo limonare, c'è questi termini. Poi limonare è un termine che io usavo veramente al ginnasio, già al liceo non lo usavo più. limonare, pomiciare, non so se ci sono altri modi di dire, non lo so. Comunque è bello limonare, eh? No,
no, niente, sì, no, no,
perché pomiciare, cioè quella è un po' già più.
Sì, limonare è più.
Limonare soft, è più dolce, sì, più dolce. Naturista, vegetariano, cioè tutto, cioè tutto è vegano limonare, capisci?
Sì, non ho mai capito bene perché il limone in realtà no, è un po' astringente nella bocca, quindi.
Beh, il limone però fa bene. Ah. Il limone fa bene.
Sì, sì.
Allora, Benedetto, salutami Alessio. Alessio, salutami Benedetto. Fulvio, il taxi driver e cugino. C'hai un cugino tassista.
Sì, ciao Fulvio, grande.
Ciao Fulvio. Poi, non so che dire. Andiamo a vedere lo spettacolo di Pippo Bosè. Basta chiacchiere. Questo è il nostro agente di Pippo Bosè. Ragazzi, voi siete troppo... Infatti volevo chiedere se allo spettacolo La Strana Coppia si può limonare. Può limonare?
Sì, sì.
La cingi?
Sì, ha voglia. C'è cinque attori in scena, quindi c'è, può anche scegliere con chi.
No, poi... ma anche uno del pubblico.
Ah, un pubblico,
un suo amico.
Con chi vuole.
Sì, poi sì. Il cestello, insomma, è raccolto.
Sì, è molto
bello. Basta limoniate, piano, la gente fa shh.
Esatto.
Capito?
Poi parte anche il tema del...
Ah, ecco, e qui siamo. L'Accademia della Crusca ha scritto... Trafficare, mi ero dimenticato trafficare.
Però trafficare è già più.
Avevi traffiato.
Cioè, più una sensazione tattile.
Sì, ma poi c'è di mezzo l'assessore alla mobilità, insomma, c'è tutto un contesto non semplice. Allora, oddio, questa è Rossella.
È Rossella,
la leggiamo dopo il prossimo pezzo. La leggiamo dopo perché adesso è lunga. Va meditato, voglio leggerlo una volta così dal vivo, devo leggerlo bene, capito? Perché Rossella vale, Rossella sa scrivere, Rossella ha un bel ritmo narrativo, ha le parole giuste, mette come la musica, cesella il pentagramma, capito? E quindi non va sbagliato. Nana Bazar Free, Salmon Bark, qui su Control Radio.
Well, you better listen, my sisters and brothers, 'cause if you do, you can hear their voices still calling across the years. And they're all crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will till we all come to understand. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. There are people still in darkness, and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. Wake up and try to feel for each other. Let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. It's a single truth we all need, just to hear and to see. None of us are free. None of us are chained. None of us are free. Now I swear your salvation isn't too hard to find. None of us can find it on our own. We've got to join together in spirit, heart, and mind, so that every soul who's suffering will know that we're not alone. Oh, none of us are free. None of us are free, y'all. Say, 'cause the world is getting smaller each passing day.
Passing day.
Now it's time to start making changes
And it's time for us all to realize that the truth is shining bright right before our eyes.
Behold.
None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free.
Il reverendo Solomon Burke con questo pezzo che io amo alla follia. Mi piace troppo questo gospel, no? Poi si vede questo rapporto con il pulpito, no? Questa è proprio una cosa in chiesa, cantata insieme al gospel di tutti i fedeli. Adesso devo leggere Rossella, quindi non l'ho letta prima perché cazzeggiavo con te, caro Alessio, e con la splendida Camilla. Camilla Carlotta Ginevra Jessica. Jessica, Samantha. Allora, io ho gli occhiali, ci vedo poco. Mi metti una base, per favore? Faccio lavoro a Roano il venerdì, sai quelle cose? Il venerdì a quest'ora, a 5 minuti alla fine del programma,
una base.
Gli rompo le scatole, come fanno a scuola. Viene dalla lavagna, ma manca 5 minuti alla fine delle alle vacanze di Natale.
Temporeggia.
Sì, temporeggia. Ce l'hai una base romantica? Bravo. Diana, lo vedo che sei confusa. Io ti amo e vorrei restare sempre con te accanto o di fronte. Stai pensando a quante notti hai passato in bianco ad aspettare me? Ma sono sempre tornato. Stai pensando a cosa diventerò dopo il matrimonio? Resterà tutto uguale? Stai pensando che diventerò grasso e di pochissime parole come mio padre? Ma Diana, cosa stai pensando? La vita è vita e non c'è niente da fare. Ci proviamo. Usciamo da qua, da questa steakhouse che non è romantica. Andiamo alla nostra macchina e poi mettiamo Solitary Man e senza aprire finestrini guardiamo questa infinita pianura americana e con Johnny Cash che tinge tutto di rosa scuro ci sorridiamo. Don't worry baby, per pagare eravamo già d'accordo che paga chi può.
L'hai invocata però la poesia, l'avevi proprio invocata all'inizio della trasmissione, quindi
questa donna è incredibile, è bello. Te che sei regista,
no bellissimo,
lascia sta come l'ho letta io, ma te che sei regista,
bellissimo, anzi
è bello.
Ci si potrebbe fare uno spettacolo, un film, qui ci vedremo un film
on the road.
Sì, un on the road con loro che se ne vanno nel tramonto.
Bello. Tra poco arrivano le risposte della Gingi, ma abbiamo con noi Jessica, Samantha, Carlotta, Ginevra, viene dal mare. Allora, cosa ci proponi oggi lei, TIFF, This is Florence, piattaforma social di Controradio?
Bene, allora, oggi sto preparando un pezzo sulla mancanza di bancomat in Toscana e quanto sta diventando difficile quindi andare a prelevare contanti al bancomat tra chi deve camminare chilometri, chi deve prendere la macchina, chi addirittura... un altro problema a parte. E stasera però andrò invece alla premiazione di diversi arbitri. Il premio, quello che viene assegnato è quello di Ferruccio Salvetti. La seconda edizione si premiano gli arbitri in attività e non dal 2020 ad oggi, perché ovviamente per motivi di Covid non si è potuto fare.
Certo, certo.
No, c'è un nesso fra i bancomat e gli arbitri.
E gli arbitri.
No, non so. Cioè...
Posso dire solo una cosa, che siccome la vita è un film... che una volta, forse l'ho già detto ma mi ripeto, tanto li ascolto, una volta nella trasferta ai Rimini quando la Fiorentina ricominciò dalla C2, no? Questa fu questa volta te non eri nata.
No.
No. La, sì. È praticamente lei è nata alle Seychelles, credo. È nata alle Seychelles, sì. Partorita in acqua alle Seychelles, così perché
esatto.
La famiglia voleva fare
dice
queste
quando,
cose.
Però.
No. Allora, praticamente a Rimini, a un certo punto c'era una signora in pelliccia sopra di me, come un film di Tognazzi,
sì.
Che si alzò e fece le corna urlando arbitro cornuto.
Bello,
e questa
bello,
scena da film di Tognazzi mi è rimasta talmente impressa, no? Arbitro cornuto non si diceva dagli anni,
esatto,
70. Cioè al limite si dicevano cose più raffinate, tipo devi morire.
Esatto. Certo.
Perché il calcio è questo qua, no? Allora, no, aspetta, no, Ciccio. No, sì, ho capito. Ciccio, stai buono. Roano, ho capito che stai.
Si è trasformato in Mazzari.
Che c'è il weekend, ah, che ti ho fatto mettere un sottofondo. Allora, il premio lo vince Rossella, va bene? Comunque c'è la risposta. L'urla cosa disse? Mi vuoi sposare? Liana lo guardò, stava commuovendo, e l'urla disse: oh, fa presto, arriva la bistecca. Questa fu la risposta dell'urla. Allora ringrazio di cuore Alessio Coluccia, regista, ricordiamo, ci abbiamo poco tempo, allora
al 25 e 26 marzo Teatro Cestello, La Strana Coppia.
La Strana Coppia con Leonardo Venturi e
Raffaele Totaro e Filippo Rac, Andrea Evangelisti.
Basta, il resto non conta. Camilla, grazie di cuore, ti auguro un buon weekend anche a te. Noi ci vediamo in teatro, mi raccomando, a Ovest di Paladino torna lunedì. Ciao Roano, ciao.
Coming in blue.